Caffè Zimmerman. Sconcertante.
Ben ritrovati a Caffè Zimmerman. Come sapete, in queste settimane stiamo indagando le origini della sinfonia e oggi approdiamo a Vienna. Un primo ascolto riguarda una sinfonia, quella in re maggiore, di Georg Christoph Wagenseil. Quello che abbiamo ascoltato era l'Allegro, qui con la Camerata Bern diretta da Thomas Fury, e abbiamo così aperto anche l'itinerario sonoro di oggi. Intanto io saluto e volentieri Danilo Prefumo, che è qui con noi.
Un cordiale saluto a tutti voi.
E dicevo, siamo ufficialmente a Vienna. Siamo partiti dall'Italia seguendo appunto quelli che sono stati i predecessori della sinfonia, diciamo propriamente detta, o comunque affermata. Beh, nelle scorse puntate abbiamo visto la nascita della sinfonia e la sua rapida diffusione quindi in tutta Europa. A questo punto credo, Danilo, sia venuto il momento di parlare proprio del centro musicale nel quale la sinfonia troverà la sua piena realizzazione, fino a diventare il genere strumentale per eccellenza, ovvero Vienna.
Eh sì, a Vienna, senza naturalmente trascurare altri importanti centri musicali, ma comunque in subordine, si scriveranno le sinfonie più importanti, diciamo, della storia della musica, quelle che ancora oggi formano l'asse portante delle stagioni concertistiche di musica sinfonica in tutto il mondo. Spiegare il perché, dice il professor Barbero, è la cosa più difficile per uno storico e vale anche per uno storico della musica. Perché Vienna e non altri centri? È un po' difficile da dire, però qualche elemento in favore di Vienna possiamo portarlo. È una città cosmopolita nella quale proprio per natura confluiscono culture diverse, innanzitutto quella tedesca, quella italiana e poi le culture slave, quella boema innanzitutto, anche quella ungherese. Quindi questo crogiuolo di culture ha sicuramente favorito lo sviluppo della sinfonia. Le vicende della sinfonia a Vienna, almeno all'inizio, sembrano seguire uno schema di sviluppo analogo per molti versi a quello di Mannheim, per fare un esempio. Cioè c'è una prima fase della produzione sinfonica all'incirca fino al 1750-1760 in cui assistiamo a un prevalere dei modelli italiani. In seguito poi però si affermano poco a poco creazioni stilisticamente sempre più originali, sempre più differenziate, che condurranno alla grande stagione dello stile classico e alla incomparabile fioritura sinfonica di Haydn, Mozart e infine Beethoven. A differenza di Mannheim, la cui vita musicale si accentra tutta in pratica nella corte elettorale, Vienna può vantare ben altre tradizioni musicali. Dicevo prima, è la capitale coltissima e cosmopolita di un vasto impero che riunisce diverse nazionalità ed è da tempo uno dei centri musicali più importanti d'Europa, in cui svolgono la loro attività nei settori più disparati musicisti che provengono da tutti i paesi. Presso la Cappella Imperiale l'influenza italiana è da sempre fortissima e il teatro di corte in particolare può essere considerato come uno dei principali centri di diffusione dell'opera italiana. Il cosmopolitismo e l'influenza italiana, molto più evidenti che a Mannheim, si uniscono poi, questo è un elemento molto importante, con una tradizione dotta locale particolarmente solida, di cui l'insigne contrapuntista Johann Joseph Fuchs, che è Kapellmeister di corte dal 1715 al 1741, è il principale esponente. È dunque inevitabile che la sinfonia arrivi anche a Vienna e vi trovi il proprio clima, accogliendo anche alcune tipicità specifiche della tradizione musicale locale. Il primo sinfonista di rilievo della scuola viennese è senza dubbio Matthias Georg Monn, anche questo musicista non propriamente popolare.
No, decisamente no.
Monn nasce a Vienna nel 1717, a Vienna morirà nel 1750. Di lui si sa ben poco. Intorno al 1738 è organista nella chiesa di San Carlo a Vienna e svolge questa attività fino alla morte, che lo coglie giovanissimo. Di Monn ci restano 21 sinfonie, in prevalenza per soli archi. Una di queste sinfonie, risalente al 1740, è anzi la prima sinfonia datata in quattro movimenti con un minuetto come terzo tempo. Ora, io direi che l'importanza di questa sinfonia, che è di concezione decisamente arcaica, è stata forse sopravvalutata in passato dai musicologi tedeschi, che hanno sempre cercato di contrapporre Monn ai Mannheimer e ai sinfonisti milanesi, rivendicando una priorità storica che in realtà non gli spetta. Quella sinfonia in quattro movimenti del resto costituisce una specie di unicum senza alcun seguito all'interno della produzione dello stesso Mon. Le altre 20 sinfonie però sono tutte in tre movimenti e sono debitrici in maniera evidentissima nei confronti dei sinfonisti italiani, ma con molte particolarità locali, con molti tratti che fanno subito capire che non è un italiano che scrive quelle sinfonie. Di Matthias Georg Mon vi vorrei far ascoltare adesso la sinfonia per archi in Si maggiore. Attenzione a questa tonalità, Si maggiore. Non fu pubblicata vivente l'autore, ci è pervenuta solo in redazione manoscritta. È un'opera in tre movimenti di impronta schiettamente sammartiniana, come ad esempio attestano tutta una serie di elementi, gli scambi delle parti tra i violini nell'allegro iniziale, l'uso frequente delle sincopi, i bassi tambureggianti, la ritmica così un po' capricciosa nel finale, eccetera. Assai più personali sono invece altri tratti, a cominciare proprio dall'adozione di una tonalità a quell'epoca estremamente inusuale e scomoda, Si maggiore, con 5 diesis in chiave che solo Haydn, tra gli autori del XVIII secolo, adotterà nella sua sinfonia numero 46, scritta nel 1772. Molto interessante anche la scrittura orchestrale, specialmente nei primi due movimenti, con le viole che si emancipano dal consueto raddoppio del basso, come invece accade normalmente nelle sinfonie di Sammartini e degli altri italiani.
Eccola dunque la sinfonia in Si maggiore di Matthias Georg Mon. I tempi sono allegro, andante e presto, e qui la Camerata Berne, diretta da Thomas Fury. Thank you.
Thank you.
Allegro andante e presto sono i tre movimenti della Sinfonia in Si maggiore di Matthias Georg Mohn, che noi abbiamo ascoltato con la Camerata Bern, diretta da Thomas Fury.
Se nella Sinfonia in Si maggiore di Mohn siamo ancora allo stadio, per così dire, aurorale della Sinfonia viennese, nelle composizioni di Wagenseil, Fanal e Dieters von Dietersdorf, il distacco dai modelli italiani, dominanti ancora fino alla metà del secolo, risulta molto più chiaro e si afferma compiutamente uno stile che non possiamo definire altrimenti che viennese. Wagenseil nasce a Vienna nel 1715, quindi è di 2 anni più anziano di Mohn, ma avrà la fortuna di vivere molto più a lungo. Scrive una 70ina di sinfonie, attenzione ai numeri, che a differenza di quelle di Mohn ottengono riconoscimenti calorosissimi in tutta Europa, vengono pubblicate ad esempio dai maggiori editori parigini. Muore nel 1777. Le sinfonie di Wagenseil coprono un arco di tempo assai più ampio di quelle di Mohn e accolgono al loro interno una grande varietà di influenze. Un altro celebre sinfonista viennese della seconda metà del Settecento è Karl Dieters von Dietersdorf, nato nel 1739, morto nel 1799. Di lui ci rimangono attualmente un centinaio circa di sinfonie, anche qui attenzione ai numeri, di grande importanza per lo sviluppo dello stile classico. Le sinfonie di Dietersdorf in 3 o 4 movimenti si distinguono da quelle degli altri autori gravitanti nell'orbita viennese per alcuni loro tratti specifici e inconfondibili. Dietersdorf innanzitutto mostra una propensione senza precedenti per i titoli descrittivi e per la musica a programma. Una serie di 12 sinfonie si ispira, ad esempio, alle Metamorfosi di Ovidio. Un'altra sinfonia del 1767 è scritta invece nel gusto di 5 nazioni. Nelle opere di Dietersdorf, inoltre, ritroviamo un interesse per la musica popolare austriaca paragonabile solo a quello di Haydn, mentre la forma dei movimenti tende a dilatarsi fino a portare frequentemente la durata di ogni singola composizione oltre i 20 minuti.
Beh, un'altra importante figura di sinfonista attivo a Vienna è probabilmente, anzi senza dubbio, quella di Johann Baptist Van Hall. Nasce in un paesino della Boemia nel 1739 e a Vienna si trasferirà solo molto più tardi, nel 1761, e lì prenderà lezioni da un altro musicista di primo piano della capitale imperiale, Karl Dieters von Dietersdorf. La produzione sinfonica di Van Hall si estende grosso modo dal 1767 all'85 e comprende un'ottantina di sinfonie in 3, ma soprattutto in 4 movimenti.
Ecco, io direi riflettiamo un attimo su questi numeri di questi compositori che scrivono 70, 80, 100 sinfonie, perché insomma un compositore del Settecento non scrive 80 sinfonie perché ha l'ispirazione, le scrive perché c'è qualcuno che gliele chiede.
C'è un tornaconto, diciamo.
C'è un tornaconto, c'è qualcuno che gliele chiede, c'è un'orchestra che le esegue, un mecenate che gliele paga. E a questo punto, nella seconda metà del Settecento, anche un editore che gliele pubblica, che gliele acquista magari anche a buon prezzo, perché comincia a esserci un po' di competizione tra gli autori. Quindi questi grandi numeri, che poi saranno anche poi quelli di Haydn e in parte anche quelli di Mozart, rivelano un mondo nel quale la sinfonia sta diventando un elemento importante della produzione musicale.
Il rischio che non corre naturalmente un gigante come Haydn è quello poi di scrivere un po' con lo stampino.
Infatti poi ci sarà un completo ribaltamento della situazione quando la sinfonia diventerà il genere musicale par excellence. Il numero della produzione di sinfonie si ridurrà drasticamente e poi arriveremo alle famose 9 sinfonie di Beethoven e al fatto che gli autori sentiranno questo numero 9 quasi come un limite non plus ultra.
Invalicabile, perché qualcuno ci ha provato e poi è rimasta incompiuta la decima.
No, esatto. Quindi.
Thank you. Questo era il primo movimento allegro moderato della Sinfonia in Sol minore di Johann Baptist van Hall, qui con gli elementi della Camerata Bern diretti da Thomas Fury. Ascolteremo in chiusura gli altri movimenti di questa sinfonia, intanto però diciamo ancora qualcosa di questo autore così significativo per lo sviluppo del genere sinfonico.
Diciamo che in queste opere di van Hall troviamo uno stile molto personale, che è caratterizzato dal punto di vista formale dall'adozione pressoché costante della forma sonata in tutti i movimenti ad eccezione del minuetto e dalla brevità delle sezioni di sviluppo. Il trattamento orchestrale rivela l'assimilazione di molte caratteristiche del sinfonismo di Mannheim e poi, in alcune sinfonie, l'allegro iniziale è preceduto da una introduzione lenta e questa introduzione lenta all'allegro diventerà uno dei tratti caratteristici della sinfonia viennese. Quindi intorno al 1770 poi possiamo anche notare a Vienna, come nel resto d'Europa, un improvviso e inatteso aumento della produzione di sinfonie in tonalità minori, e questo è un fenomeno che finisce per interessare compositori delle più diverse tendenze, da Dittersdorf a Boccherini, come abbiamo visto con la sinfonia detta La Casa del Diavolo, da van Hall a Johann Christian Bach addirittura, da Gossec a Haydn. questo breve periodo della storia della musica, che è praticamente contemporaneo alla fioritura in Germania del movimento letterario dello Sturm und Drang, è spesso indicato così per praticità con quello stesso termine, anche se adesso non si affianca in campo musicale una esplicita, diciamo, attività teorica e speculativa. Lo Sturm und Drang musicale, esploso nel pieno fiorire del rococò e dello stile galante, rappresenta l'emergere improvviso dell'esigenza di uno stile più personale, più problematico, meno legato all'ossequio delle forme tradizionali, e in campo sinfonico l'adozione sempre più frequente di tonalità minori, accuratamente evitate in precedenza, è sintomatico così del mutare del clima intellettuale ed espressivo. Un soffio di passionalità soggettiva anima di nuova vita le formule tradizionali della sinfonia e, diciamo, solo attraverso la crisi dello Sturm und Drang si può dire la sinfonia si trasforma da quel breve brano di più o meno brillante intrattenimento musicale, qual era ancora al tempo di Sammartini e di Stamitz, in un duttile strumento di nuove esigenze soggettive, guadagnando in ampiezza, varietà di forme e profondità di espressione.
Beh, la conoscenza delle opere dei sinfonisti viennesi è utilissima, no? In questo senso, per comprendere certe caratteristiche che ritroveremo poi nelle opere dei massimi sinfonisti austriaci di quel periodo, ovvero Haydn e Mozart.
Molti degli elementi linguistici e formali delle opere di Fanal, Dietersdorf e Wagenseil sono presenti anche poi nelle opere di Haydn e Mozart, e direi non sempre agevole appurare a chi spetti la paternità di modelli o semplicemente locuzioni destinate a brevi momenti di gloria, a quella diffusione magari fugace ma intensissima che è caratteristica di tutti i fenomeni in qualche modo legati alla moda. Anche in alcune delle opere di Fanal questo processo di drammatizzazione, diciamo, del periodo Sturm und Drang della sinfonia è evidente, come ben testimonia la composizione che ascolteremo adesso, la sinfonia in sol minore, tonalità drammatica per eccellenza, basti pensare solo a Mozart. L'esegue la Camerata Bern, diretta da Thomas Fury.
Thank you. Thank you.
Questi erano altri due movimenti, adagio e minuetto moderato, della Sinfonia in Sol minore di Johann Baptist van Hall, che stiamo ascoltando con la Camerata Bern diretta da Thomas Fury. Ci manca quindi a questo punto solo il finale, con indicazione di movimento allegro, e su queste note ci salutiamo. Io ringrazio Danilo Prefumo, che ritroveremo presto per le ultime due tappe del nostro itinerario all'alba della Sinfonia.
Le prossime due puntate saranno dedicate a Haydn e Mozart, o per dir meglio alle prime sinfonie di questi due autori.
Grazie, a presto. Di nuovo, a risentirci.